Non fermarti all'orizzonte, cerca l'infinito. Ora si parte con Extravaganti.
Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati su White Line Radio, appuntamento del martedì con Extravaganti. Io sono Gian, dovrebbe esserci anche Nicola. Ciao Nick, come va?
Buonasera a tutti, ciao Gian, io tutto bene, e tu?
Io dai, bene, bene, non lamentiamoci perché sicuramente c'è chi sta peggio, quindi va tutto bene, tutto a posto. Siamo pronti anche questa sera per partire con la 244esima puntata. Questa sera avremo un ospite che ci parlerà di leggende, misteri, di folklore piemontese. In questo caso ci spostiamo in Piemonte per questa sera e sarà molto curioso e interessante sentire appunto leggende e misteri di un tempo che questa persona raccoglie e poi divulga in serate molto, molto interessanti e divertenti. Lei si chiama Cristina Bertolino e tramite i suoi social ha iniziato questo percorso, questo viaggio nel racconto di queste leggende, di questi misteri antichi, ma neanche troppo antichi, sia in Piemonte, però si sta allargando anche in tutta Italia, insomma. Quindi aspettatela perché sarà veramente simpatica il suo intervento. Io vi ricordo sempre la nostra mail che è extravagantiufo@gmail.com per tutte quelle persone che volessero raccontare dei loro avvistamenti, se ne hanno avuti, oppure chi avesse vissuto delle situazioni misteriose, paranormali. Noi siamo qua a disposizione, vi ascolteremo, leggeremo le vostre email e poi, se la storia, come dico sempre, è degna di pubblicazione, di divulgazione, vi ricontatteremo e ci mettiamo d'accordo poi per tutto il resto. Io direi che possiamo iniziare. Oggi non avremo probabilmente qualche caso ufologico misterioso, dipende sempre dal tempo e quando finiremo con Cristina. Quindi io direi di partire, lasciamo spazio alla sigla per l'intervista e andiamo a conoscere Cristina.
Wide Line Energy Web Radio.
L'approfondimento di Extravaganti.
E come annunciato nell'intro trasmissione abbiamo con noi Cristina Bertolino. Benvenuta Cristina, ciao.
Grazie mille, buonasera a te Gianni.
Ciao Cristina, benvenuta.
Ciao Nicola, buonasera anche a te e grazie mille.
Allora, questa sera parliamo, come tu saprai, noi di solito parliamo di UFO, misteri, misteri più o meno moderni, parliamo di cacciatori di fantasmi, parliamo di tutte queste situazioni o argomenti che sono molto curiosi, particolari e interessanti, dove c'è il mistero, l'uomo è molto attirato. In questo caso con te oggi parleremo di folklore e di tradizioni, di leggende piemontesi, che tu raccogli e per tradizione divulghi, presumo in giro per il Piemonte. Proprio per questo ti chiedo di fare una piccola presentazione di te, vogliamo capire da dove ti è arrivata questa passione e cosa hai fatto per arrivare fino a fondare anche dei blog, dei canali, dove sei anche molto seguita, tra l'altro.
Sì, buonasera a tutti e a tutte, io sono Cristina Bertolino e ho fondato questo progetto che è appunto Folklore in Piemonte, Folklore con la K, quindi la grafia originale in inglese. Questo termine significa saperi del popolo, perché effettivamente quello che vado a fare è proprio a ridare nuova vita attraverso il digitale, ma anche la narrazione dal vivo, in presenza, a quelli che sono i saperi antichi, quindi tradizioni, riti, storie, leggende del Piemonte, che è la regione che conosco meglio perché sono piemontese al 100%, sempre vissuto qui, tra l'altro in provincia di Cuneo, E di conseguenza un territorio che amo moltissimo. Io in realtà ho iniziato a raccontare della provincia di Cuneo e poi del resto del Piemonte già durante la pandemia, durante diciamo il Covid, il momento appunto in cui eravamo in qualche modo costretti a casa. Quindi lavoravo nel digitale per un'agenzia di digital marketing di giorno, però di notte, essendo io una persona molto notturna, cioè che è molto creativa durante la notte,
nel silenzio della notte,
esatto, proprio così, e quindi ho deciso di iniziare così a scrivere delle storie per un mio blog che porta proprio il mio nome e cognome, molto semplice: storie di persone, di luoghi, di eventi, a partire da Cuneo fino al resto del Piemonte. E tra questi articoli ce n'è stato uno dedicato alle masche, che potremmo definire in modo molto semplice in italiano streghe, del nostro territorio del Piemonte, che ha avuto molto successo. Quindi è proprio molto longevo, anche perché nel corso del tempo ho continuato ad aggiornarlo, ad arricchirlo, anche grazie alle esperienze che ho fatto in giro per il Piemonte, alle persone che ho conosciuto, alle nuove storie, insomma, che mi è capitato di ascoltare, insomma, di conoscere. E da lì mi sono detta, dopo tutti questi anni, era l'anno scorso, ma perché? Anziché parlare così in modo molto ampio e generale del Piemonte, tra l'altro io lo faccio anche proprio per lavoro, perché mi occupo di valorizzazione del territorio e promozione turistica, perché non vado un po' più in profondità di quelle che sono le tradizioni, i riti, le leggende, le storie, appunto, in un termine folklore, no? Non inteso come solamente caos, cacciara, colorato, pittoresco, ma proprio quello che è il bagaglio, il retaggio culturale che in qualche modo ci portiamo dietro fin da quando nasciamo. In realtà poi il folklore è universale. Io parlo del Piemonte perché, ripeto, anche a livello logistico e di organizzazione per me è più semplice gestirmi a livello piemontese, ma quello che troviamo in Piemonte spesso e volentieri si ritrova con altri schemi, ma molto simili, con delle analogie anche, ad esempio, dall'altra parte del mondo, cioè pensiamo all'America Latina e non solamente appunto in Italia, per dire, o nel resto d'Europa. Comunque fatto sta che l'anno scorso appunto decido di lanciare Folklore in Piemonte, basandomi tra l'altro un po' anche su quella che è un'esperienza di famiglia, perché io, se posso dire così, sono nipote d'arte, passatemi questo termine, nel senso che mio bisnonno materno, Tommaso Caraglio, classe 1875, originario dei Brick di Vernante, quindi proprio su in quota. Vernante è il paese, per chi magari non lo conoscesse, dello zio di Pinocchio, dove ci sono tutti i murales di Pinocchio, vicino Limone Piemonte, stazione sciistica molto celebre, ecco. Comunque fatto sta che lui cosa faceva durante le sere d'inverno, si trasformava proprio in una sorta di cantastorie e raccontava tantissime storie di masche che sono arrivate fino a me grazie a mia mamma e mia madrina, sua sorella, che assistevano proprio a queste sue, diciamo così, performance, perché poi diventava proprio una sorta di attore, no? Da monomass, da uomo di montagna, da montagnin, da povero uomo, si trasformava, no? Era proprio una caratteristica dei grandi narratori del passato, così spontanei ma al tempo stesso così efficaci nel raccontare. E quindi ho detto, ma perché non provo in qualche modo anche un po' a ricalcare quelle che sono le tracce, no, della mia famiglia, e soprattutto cerco di tendere in qualche modo una mano immaginaria, no, un ponte verso questo mio antenato. Ed ecco che allora, appunto, anche grazie a questo articolo, che ripeto ha avuto nel tempo grande successo, ho iniziato anche a chiamarmi Proloco, associazioni culturali, comuni, per fare narrazione dal vivo e raccontare queste storie. Ho detto, ma facciamola anche a livello digitale come trasmissione, no? Per fare in modo che non vadano perdute, perché poi un aspetto fondamentale del folklore è che si basa moltissimo sull'oralità. Sono storie, leggende che venivano tramandate di generazione in generazione, ma manca, diciamo, proprio la scrittura, il fatto di poterle poi conservare, tramandare. Quindi il digitale sicuramente ci aiuta un po', no, a dare nuova vita a questi saperi. E di conseguenza, ecco, un po' di narrazione dal vivo, un po' di narrazione digitale, cerco insomma di portare avanti un po' questa sorta di tradizione. Sì, dai.
Diciamo che una volta non avevamo i social, non avevamo noi, boh sì, anche noi all'inizio non li avevamo, anche se non avevamo l'età sicuramente del tuo bisnonno, non abbiamo l'età del tuo bisnonno, però adesso un modo adesso per divulgare determinate notizie o informazioni è molto legato ai social. Quella volta, come dicevi bene tu, ci si riuniva nelle stalle, ci si raccontava le storie, tuo nonno probabilmente...
Si chiamava proprio via, cioè veglia contadina notturna, soprattutto in inverno quando le giornate si accorciavano, non si riusciva più a lavorare a lungo nei campi o nelle vigne, e quindi i membri di una o più famiglie si radunavano nell'ambiente più caldo dell'abitazione dell'epoca, che era appunto la stalla, quindi riscaldati dal respiro degli animali e poi anche dalla paglia, e quindi si lavorava, si recitava il rosario, ma c'era anche appunto il momento di narrazione, proprio per trasmettere, ecco, dalla generazione più anziana, più sgamata, più saggia, esperienze di vita, storie, saperi, malizie, arguzie, verso appunto quella più giovane, più fresca, che quindi era anche inesperta e aveva bisogno un po' di capire come stare al mondo. E quindi tutto questo bagaglio di conoscenze serviva proprio e veniva trasmesso anche attraverso delle storie.
Quindi il Vijar era praticamente il social network di una volta.
Esatto, la via era proprio quello, infatti non c'era la televisione ancora, non c'era la radio, non c'erano i social, e c'era la via, c'era la veglia.
Ma secondo te cosa abbiamo perso perdendo l'abitudine di trovarsi nelle stalle a raccontare queste storie? Noi non l'abbiamo mai provato, no? Però si è perso qualcosa secondo te?
Allora, assolutamente sì, ti posso dire che sono proprio reduce da un'esperienza di venerdì sera dove abbiamo organizzato proprio una via, come si faceva una volta. Già l'ho fatto in passato, però la differenza che diciamo ho notato proprio in quest'ultima esperienza è che le scorse volte ero io a fare da narratrice dall'inizio alla fine, quindi un po' me le raccontavo, me le suonavo, me le cantavo tra virgolette da sola. In questo caso abbiamo proprio coinvolto gli anziani, quindi delle persone che hanno ancora vissuto la via. E cosa hanno fatto? Hanno tramandato, hanno raccontato quello che vivevano, esperienze di vita, storie di lavoro, storie di guerra, ma anche storie di masche, ad esempio, e le hanno trasmesse alla comunità in un momento di restituzione di saperi. Cosa significa questo? Che l'anziano, che una volta aveva un ruolo fondamentale, perché era il saggio, era colui che ti trasmetteva la conoscenza, grazie alla via, in qualche modo grazie anche a queste esperienze che possiamo riproporre, no? Ancora oggi, in forme diverse per carità, però l'anziano ritorna di nuovo al centro della vita, non è solo più una persona, una sorta di peso, no? Ecco, adesso lo dobbiamo portare, non so, nella casa di riposo, dobbiamo prendergli la badante, no? No, l'anziano ritorna a vivere, gli sblocchiamo dei ricordi, facciamo in modo che diventi davvero di nuovo al centro, abbia un ruolo attivo nella società, perché alla fine è anche giusto che sia così. E il saggio è colui che ci tramanda, cioè ha vissuto un'intera vita, ovviamente è ancora lucido, perché ahimè bisogna anche calcolare questo, però
certo. La
vita è davvero una miniera, un pozzo inesauribile di memorie, di insegnamenti, che dobbiamo comunque considerare più che preziosi, perché ci servono tuttora. Se noi non in qualche modo sappiamo da dove arriviamo, qual è il nostro passato, le scelte che hanno fatto, ma anche banalmente nella nostra famiglia, senza andare a vedere i grandi personaggi storici, no? Perché studiamo la grande storia, la storia con la S maiuscola, però poi non conosciamo minimamente la storia dei paesi, dei posti dove viviamo, e nemmeno la storia delle nostre famiglia, ma come facciamo a capire dove andremo a parare, dove andremo a finire, qual è la direzione della nostra vita, se non conosciamo nulla da dove arriviamo? Cioè, mi sembra davvero, no? È quasi assurdo. Ed ecco che grazie a questi momenti di condivisione ritorniamo un po' alle origini, alle basi di quella che è la vita.
Poi, è una cosa importante, credo, no? Perché alla fine ci insegnano sempre, come dicevi tu, la storia con la S maiuscola, che poi anche lì bisogna anche capire se tutto quello che studiamo nei libri è realmente accaduto, perché poi ci sono scuole di pensiero che mettono anche in dubbio tutto quello che studiamo, perché poi comunque ci sono state anche delle smentite su scoperte incredibili, su città antiche, per esempio più vecchie anche degli Egizi, dove dove mettono in discussione proprio le datazioni e anche non sappiamo veramente se realmente certe condizioni sono esistite. Invece in questo caso, anche non andando indietro troppo nei secoli, si riesce ad avere una storia del proprio paese, della propria zona, forse un po' più dettagliata e più precisa di quello che viene raccontato sui libri di storia.
E poi comunque il mondo contadino ha tantissimo da insegnarci, anche e soprattutto nei confronti dell'ambiente, del rispetto della natura, il fatto di saper aspettare. Noi adesso vogliamo tutto subito, no? Cioè è un 3-2-1 e dobbiamo avere subito il risultato, mettiamola così. Invece il mondo contadino, ma i nostri anziani ci insegnano proprio il valore dell'attesa, quindi della semina, e poi dopo si raccoglie e si vedono i frutti. Questo noi non sappiamo più neanche cosa significhi, no? Con questa società del tutto subito e anche del simultaneo, fare mille cose assieme. Quindi penso che ci sia davvero tanto da imparare, da rivalutare, da riproporre, ed è proprio una restituzione di sapere, di conoscenze che viene fatta alla comunità. Poi è ovvio che il digitale permette anche di raggiungere le fasce un po' più giovani, perché comunque tutte queste narrazioni interessano sempre le persone molto grandi, no? Almeno io vedo durante gli eventi c'è comunque una prevalenza di, mettiamola così, di teste bianche o grigie, però diciamo che il digitale fa diventare anche questi saperi accattivanti, interessanti ad una fascia un po' più giovane, perché poi saranno loro coloro che...
Gli eredi.
Esatto, questi saperi. Se viene a mancare, no, questa trasmissione intergenerazionale, ecco che perdiamo tutto, e questo è un vero peccato, non ce lo possiamo permettere a mio avviso.
Beh, possiamo anche dire che i social in ogni caso permettono anche a persone come te, che parlano di questi argomenti, che cercano di tramandare un po' le usanze, le storie della propria zona, della propria regione, permettono anche di portarla molto lontano, perché un social può arrivare dall'altra parte del mondo, anche se magari non ti capiscono, però voglio dire, per esempio, le storie piemontesi, se non ne parliamo, non ne parli su un social, magari è difficile che arrivino in Sicilia, senza andare troppo lontano, neanche fuori dall'Italia, no? Quindi...
Assolutamente sì, ed è anche molto interessante il confronto che si genera poi, nel senso che spesso e volentieri mi scrivono persone o privatamente, quindi in DM, no? Nei direct message, oppure commentano i post. Perché cosa succede? Che trovano delle analogie, oppure magari delle differenze, quindi scatta anche un po' il confronto, soprattutto in un ambiente come Instagram trovo che sia ancora molto corretto, molto educato, cioè è proprio prezioso, ecco, ed è una crescita per tutti, per me, come penso anche per chi si mette in gioco anche a commentare. Poi una cosa molto interessante è anche che arrivano persone provenienti anche da altri paesi, magari figli di piemontesi che sono emigrati. Mi baso ad esempio sull'Argentina, no? Dove c'è una comunità piemontese molto forte, e da lì ecco che sblocchiamo dei ricordi, oppure è una sorta di viaggio verso quelle che sono le origini, no? Di questa seconda o terza generazione, poi a seconda dell'età. Quindi penso che sia molto interessante.
Abbiamo parlato prima di... Scusa?
No, dico per me, come appunto penso per chi è interessato e ti segue, ecco, un minimo appassionato di queste tematiche.
Beh, è chiaro, poi magari sai, anche se uno non è piemontese, sentendoti magari parlare o raccontare questi eventi, gli viene anche la curiosità di andare a indagare sulla propria regione, per esempio, no? Perché ogni regione italiana ha le sue. E abbiamo anche già parlato di questi argomenti con altre persone di altre regioni, ed effettivamente ogni regione ha le sue belle storie, le sue belle leggende, che poi alla fine della fiera io credo che ogni leggenda non può essere solamente frutto di fantasia. Secondo me tante storie sono un po' delle realtà, poi magari sono state un po' storpiate, ingrandite, però secondo me qualcosa di vero poi tutte queste storie c'è. Però prima di raccontarcene qualcuna, che poi te le facciamo dire, perché siamo curiosi di sentirne qualcuna, abbiamo parlato prima di masche. Tutti, diciamo, nella cultura generale, o o nella definizione generale sembrano delle streghe cattive. Tu che hai avuto modo di studiarle e di raccontare le storie sulle masche, dove collochi questa figura?
Ma effettivamente la masca, se vogliamo fare un identikit in generale, è una donna di una certa età, quindi anziana, dall'aspetto poco gradevole, spesso e volentieri addirittura deforme, ahimè. È sola, vive sola, solitaria, vedova, una volta si diceva tanto zitella, no? Quindi single, quindi priva di quella che è la protezione maschile fondamentale in una società patriarcale come quella del passato, quindi dove l'uomo la faceva da padrone, contava e poteva dire la sua, la donna non contava assolutamente nulla, era sottomessa. Quindi cosa succede? Che una donna sola in qualche modo diventa molto più facilmente attaccabile, soprattutto poi se nella comunità, come ripetiamo, una società contadina dove i disguidi, le difficoltà, la miseria, la povertà sono l'ordine del giorno, per non parlare delle malattie, ecco che allora qualsiasi incidente, piccolo o grande, disgrazia, viene in qualche modo così riversato, scaricato su queste donne, su queste maschere ritenute proprio colpevoli, in qualche modo responsabili, come capri espiatori. Poi, tra l'altro, dalla loro hanno anche una profonda conoscenza del mondo della natura, quindi conoscono molto bene le piante, le erbe, le loro caratteristiche, le loro proprietà, sanno bene anche utilizzarle in quanto sono in grado di preparare filtri, pozioni, medicamenti, insomma, ogni sorta di dambaradan che poi confezionano con tanto di formule magiche, possono essere appunto parole mantra, anche preghiere, incantesimi, il tutto quanto generalmente viene anche riportato su una sorta di quaderno, il cosiddetto libro del comando, davvero famigerato questo libro del comando. Quindi di conseguenza queste donne sì, sono molto temute, ma come ben sapete, quando chi è detentore della cultura in realtà ha un potere fortissimo, quindi fa davvero paura, soprattutto, ripeto, in una società dove c'è molta ignoranza, c'è tanta superstizione, no? E dove la Chiesa in qualche modo cerca di tenere tutti quanti sotto scacco. Queste donne invece sono in qualche modo fuori controllo, sono delle ribelli, sono fuori dagli schemi, non rispettano per nulla quello che è il classico, diciamo così, identikit dell'angelo del focolare, mettiamolo così, no? E quindi se la prendono, appunto, che siano uomini, che sia la Chiesa, che siano anche altre donne, se la prendono appunto con queste masche. E tra l'altro hanno dato i poteri, perché poi i poteri delle masche sono davvero molto, molto diversi, sono, non so, dal fatto di riuscire anche a governare i fenomeni, gli agenti atmosferici, quindi vengono anche in qualche modo ritenute responsabili, non so, della grandinate, delle piogge improvvise, della siccità, insomma... si alzano anche lì in volo, quindi un po' come le streghe, tra l'altro,
sì, sì.
No? Si trasformano, perché sono dei mutaforme, quindi si trasformano in animali oppure in piante. In ogni qual modo, quando si trasformano non porta mai nulla di buono, perché danno fastidio o cercano di importunare i malcapitati, quindi le loro vittime, magari ostacolandoli durante la via, no? Durante il percorso di ritorno a casa, oppure cercano di ferirli, no? Di far loro del male. E quindi, insomma, queste masche sembrano non portare mai nulla di buono, ecco, soprattutto se le si incontra.
Bene, grazie. Allora, io direi di fare una piccola pausa musicale, poi quando rientriamo ci racconti qualche storia proprio sulle masche. Quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo. Come dico sempre, non andate via!
Come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra, ti prego fammi entrare nella tua testa. Rompi la barriera di corallo, milioni di collane per gli amanti clandestini. Ti aspetto, sei tu il mio semaforo giallo. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita, ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto
metto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo. Ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rubato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Prima di parlare 30 gocce di limone, ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi, lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo giuro sei bellissima, persino meglio di un occhio nero. Per te dare la vita ma è domenica, scusa non dormo da un giorno intero. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo. Ma a me piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Tu mi tieni stretto e muore il rock and roll. Piove sopra il tetto e piango un altro po'. Tu mi tieni stretto e muore il rock and roll. Piove sopra il tetto e piango un altro po'. Metto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo. Ma mi piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones. Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
The Wild Line, musica e passione.
Stavamo parlando di masche. Volevo capire, giusto per anche per chi ci ascolta, il nome masche da dove deriva? Perché è molto simile a maschere, no? C'è una correlazione fra le due cose oppure no?
Allora, le spiegazioni diciamo che sono tra le più variegate, perché gli storici, gli antropologi ne hanno davvero in qualche modo individuate molte. C'è un po' ognuno ha la sua scuola di pensiero. Nel mio caso specifico tendo a diciamo, basarmi su quella del mio professore di antropologia culturale, Gianluigi Bravo, che a me, faccia l'anima sua, è già mancato. Ecco, quando ero all'università e studiavo antropologia culturale, lui sposava proprio la tesi di cui stai parlando, cioè che il termine masca derivi da maschera, o comunque sia associato al termine maschera. Perché questo? Perché se guardiamo un po' in tutte le lingue, praticamente il termine masca ci spalanca, diciamo così, le porte del mondo, perché se pensiamo al francese mask, all'inglese mask, allo spagnolo mascara, ecco che tutti questi termini ci riconducono comunque a masca e significano in italiano maschera. Ma perché questo? Perché la maschera è l'elemento simbolico del carnevale, ma non il carnevale come lo riteniamo oggigiorno, quindi coriandoli, carri allegorici, eccetera, ma come il momento di passaggio dall'inverno, quindi la stagione morta dei morti, alla primavera, alla rinascita, alla stagione dei vivi, della luce, no? Quindi okay. Buio e luce, vita e morte. Sono, diciamo, un po' l'estremità di un filo, dello stesso filo, su cui la masca si destreggia con grande abilità, perché è una figura liminale, quindi di passaggio tra l'inverno e la primavera, tra la morte e la vita, tra il buio e la luce, anche perché opera nell'oscurità, però gli effetti della sua attività, del suo operato magico, si hanno poi evidenza, si riscontrano poi alla luce del giorno, cioè sotto gli occhi di tutti. Quindi è quando diciamo, è ritenuta figura umana, perché poi ci sono vari piani identitari della maschera, ma quando è persona fisica è una viva tra i vivi, quindi opera appunto in mezzo ai vivi, ma si distregge molto bene anche con la morte, tant'è che se pensiamo anche alla figura della maschera come levatrice, colei che aiuta a partorire le donne, spesso viene proprio ritenuta responsabile della vita o della morte del nascituro e partoriente.
Ah, quindi diciamo ha una, diciamo, la sua attività è, sì sì, diciamo che va sia nel passato che anche nel presente più o meno.
Sì, anche perché
opera, essendo, diciamo così.
Sì, anche perché essendo identificata spesso volentieri come una donna anziana, la donna anziana non è più in età fertile, non può più figliare, di conseguenza viene in qualche modo ritenuta un po' invidiosetta, mettiamo così, delle giovani donne, delle donne fertili che possono procreare. Perché questo? Perché la procreazione è l'unico compito che in qualche modo veniva riconosciuto dalla società dell'epoca, cioè la donna alla fine serviva una volta e solamente per figliare, era quello il suo compito. Nel momento in cui viene in qualche modo privata, perché dalla natura, no, di questo ruolo, ecco che viene comunque vista ancora peggio rispetto a come era già prima, cioè conta ancora proprio meno, ecco. Di conseguenza viene tenuta un po' così invidiosa della fertilità sia umana, quindi sia della donna, ma anche degli animali, tant'è che viene considerata responsabile, non so, della morte, ad esempio, dei vitelli, oppure del fatto che la vacca non riesca più a dare il latte ai piccoli e così via. Stessa cosa poi per le donne, no? Le donne che non riescono a lattare, ma lì è colpa della maschera che ha fatto qualche magheggio, i neonati morti in culla, è la maschera che li ha soffocati, cioè... È proprio
colpa sempre sua, praticamente.
Sì, il capro è il perfetto capro espiatorio, ecco.
Ecco, bene, va bene. Senti, ho letto su di te delle cose, no? E tutte, no, beh, niente di, è sempre inerente a quello che stiamo raccontando. Ti definisci una cantastorie moderna. In un'epoca come la nostra, dove adesso ormai è dominata dal digitale, dall'intelligenza artificiale. Che valore ha oggi sedersi e ascoltare una storia che arriva dal passato?
Ma penso che il passato ci parli in realtà molto del presente e del futuro, nel senso che tutti gli insegnamenti che arrivano dai nostri avi e dalla società contadina, che sembra che abbiamo in qualche modo dimenticato, in realtà ci sono proprio un po' ci servono da faro, da luce verso quello che siamo oggi e che saremo. Più che altro il fatto di andare a riscoprire, anche grazie alla tecnologia, anche grazie all'ausilio del digitale, quello che hanno fatto i nostri vecchi, tra virgolette, no? Ma anche proprio all'interno della nostra famiglia, senza andare a cercare chissà dove, ci permette anche molto di capire chi siamo e chi siamo diventati e cosa potremo ancora diventare. Se perdiamo questo legame con il passato, ecco che in qualche modo saremo sempre disorientati, perché come facciamo a capire dove stiamo andando, qual è la direzione da prendere, se non sappiamo da dove arriviamo, cioè chi ci ha preceduto, cosa ha fatto, le sue scelte, le sue motivazioni. È veramente un qualcosa di molto ampio quello che riguarda il legame tra passato, presente, futuro, e è tutto quanto collegato, quindi non possiamo dimenticare, cioè far finta di niente, che non sia mai esistito.
Sì,
è familiare, ecco.
Certo, sì, ma credo che sia tutto collegato, poi anche il paesaggio, i borghi, le cittadine, i paesini, le tradizioni, sia culinarie che anche artigianali, sia un po' tutto collegato a un tempo, e magari certe usanze che adesso a noi sembrano magari normali, o dei modi di fare o di dire, diciamo, hanno una storia dietro che penso ogni regione avrà, che però non viene mai raccontata e non viene studiata forse nel modo giusto, perché forse sarebbe anche bello introdurre nelle scuole questi argomenti, no? Per far capire proprio e per valorizzare il proprio territorio. Nel tuo caso il Piemonte, in altri casi le altre regioni italiane, ma si può anche parlare di di estero.
Beh, nel mio caso parlo di folklore in Piemonte perché la mia regione, anche per una questione logistica, di spostamenti, certo, organizzativa e anche per conoscenza mia, ma in realtà il folklore è universale, nel senso che gli schemi, i pattern, diciamo così, che troviamo qua in Piemonte li potremmo trovare con le opportune e comunque evidenti differenze, ma comunque ci sono delle analogie in tutto il mondo. Andiamo in America Latina, non ci saranno le masche, ma ci sono comunque delle figure molto simili, no? Anche perché si basano su saperi davvero antichissimi, è un retaggio che comunque ci portiamo dietro ancora prima di nascere, quindi è un qualcosa universale.
Certo. Allora, guardando, che poi dopo andremo nel dettaglio a raccontare le attività che fai sui tuoi social, guardando un filmato su Facebook, sulla tua pagina, mi è incuriosito, anche mi è piaciuta la storia che racconti sul suono delle conchiglie. Ti piacerebbe raccontarla per noi, a chi ci ascolta, che è molto simpatica?
Beh sì, la suonata delle conchiglie è una tradizione davvero, è un rito antichissimo che in realtà accomunava varie zone del Piemonte, ma poi ho scoperto anche essere presente in altre zone in Italia, perché poi anche grazie a questi social c'è la possibilità di confrontarsi, no? E quindi si tratta di una sorta di richiamo. Nel momento in cui le campane erano mute, silenziose, non potevano suonare, quindi durante la Settimana Santa, in attesa, no, del lieto evento, della risurrezione del Signore, ecco che venivano sostituite, quindi questo silenzio veniva riempito dalle conchiglie. Queste conchiglie, che tra l'altro anche lì sono un patrimonio che poi viene trasmesso di generazione in generazione, sono particolari, proprio già la forma che hanno ricorda proprio un po' un corno, poi sono forate, no, per permettere appunto il soffio, perché in realtà più che suonarle si soffia all'interno, e producono questo suono davvero molto particolare, molto profondo, ecco, e che si diffonde, si propaga, perché poi generalmente le si suona in altura, sulle colline, in modo tale che poi si senta, poi tipo un concerto, perché ci sono tanti quelli che arrivano a suonarle, poi vengono anche accompagnate dalla raganella o rana, perché anche lì è un altro suono più metallico, forte, proprio quasi fastidioso tra virgolette, che proprio rompe il silenzio della Settimana Santa, ed era anche una sorta di segnatempo, perché in assenza delle campane, ecco che quel suono richiamava il fatto che, non so, era mezzogiorno e quindi contadini dovevano ritornare, no, per mangiare pranzo, no? Perché era difficile orientarsi senza il suono appunto delle
campane. Esistevano gli orologi ancora.
Beh sì, diciamo che era una cosa più che altro da ricchi, o comunque sì, non erano neanche ancora diffusi, ecco. E di conseguenza questo rito adesso viene nuovamente proposto soprattutto vicino a me nel Roero, quindi zona collinare bellissima con questi panorami eccezionali, ed è un qualcosa che davvero si cerca anche di tramandare ai più piccoli, no? Perché questo è il fatto di avere sì gli anziani, ma che continuano ad essere portavoce, quindi trasmettere poi queste tradizioni, questi riti ai più piccolini.
È strano però, perché le conchiglie arrivano dal mare, no? Queste che provenienza avevano?
Sì, diciamo che lì sono tutte le varie rotte del Mediterraneo. Noi siamo, diciamo, zona della Via del Sale, no? Quindi abbiamo comunque continui contatti con la vicina Liguria. Poi devo dire la verità, in Piemonte, adesso parliamo veramente di milioni di anni fa, in Piemonte c'era il mare, quindi una cosa davvero assurda. Si parla proprio di terre emerse, no? Tra l'altro arrivano ancora dei reperti fossili dalle colline e proprio dalla terra. Però in questo caso si è legato appunto agli scambi che avevamo con la vicinissima Liguria, i nostri vicini, diciamo così, di casa.
Ecco. Di casa, sì, sì. Bene, grazie. Allora, adesso Nick, vuoi fare tu la domanda?
Come tu ben sai, io sono originario di Busca. Sì. Io voglio sapere se hai qualche storia di masche proveniente dal paese di Busca o anche dai paesi limitrofi.
Allora, diciamo che Busca e Villa Falletto sono molto vicini. Io adesso ti parlo da Villa Falletto, ormai da un paio d'anni che sono qui. E quindi quello che ti posso dire è che una storia, tra l'altro, di una località specifica di Villa Falletto, qua vicino c'è proprio la Via delle Masche, tra l'altro, quindi per farvi capire come le masche continuano a parlarci ed essere anche proprio una traccia presente sul territorio a livello di cartelli stradali, ad esempio, no? Proprio, oppure di ciabot, che sarebbero i cascinali, ci sono tanti ciabot delle masche, eccetera. Comunque, nel caso specifico di Villa Falletto, località Roncaia in piemontese, mi è arrivata appunto una storia da una signora qui di Villa Falletto, che mi ha raccontato di una sorta di ricordo, di memoria di famiglia, della nonna. La nonna all'epoca era bambina e abitava in una cascina di questa località. E cosa succede? Che capitava di notte, in modo particolare lei ricorda un episodio, che si sveglia, diciamo così, nel cuore della notte, perché sente dei rumori davvero molto particolari e molto fragorosi. Sono nitriti, rumori di zoccoli, arrivano da lontano, però sono sempre più in avvicinamento. Quindi lei è molto curiosa, perché subito dice: no, non sono addormentata, mi sono proprio svegliata con tutto questo trambusto. E soprattutto attorno a noi non ci sono cascine con cavalli. Cioè, da dove arrivano sti cavalli? Saranno scappati da qualche parte? Boh. Allora, lì vicino alla finestra, tira la tenda, guarda, e ahimè, è davvero molto buio. Vede più che altro questa nebbia molto fitta, no? Che a un certo punto però viene squarciata, proprio come un mantello che si strappa, ed ecco che escono fuori, cosa vede? Una coppia di cavalli bianchi, bellissimi per carità, che trascinano quella che viene chiamata in piemontese, qua, barucina, cioè una sorta di calesse, di carretto, mettiamola così. E quindi li vede proprio che si alzano in volo, quindi squarciano questo velo di nebbia, sembrano quasi venirle addosso, poi però ecco che di nuovo spariscono, quindi inghiottiti, no? Da questo fumo, mettiamola così. E lei ovviamente urla, no? È davvero pietrificata dalla paura, perché sono enormi, tra l'altro, per lei questi cavalli, è ancora piccolina. Arrivano i suoi genitori, dicono: ma cosa stai facendo lì alla finestra? Ma quante volte ti abbiamo detto che devi dormire, stare nel letto, non andare in giro, vagare o affacciarti così, no? E quindi insomma la sgridano, la riprendono, dicendo: guarda che quello che è appena così visto squarciare la nebbia erano in realtà le masche. Quindi cosa succede? Se le masche poi ti vedono, rischiano di portarti via, ti portano chissà dove, in un posto remoto dove tu non potrai mai più fare ritorno. Perché effettivamente quello dei cavalli è un elemento abbastanza ricorrente, queste cavalcate, no, che avvenivano notturne, e erano un qualcosa di davvero molto pauroso, perché si rischiava di far che cosa? I malcapitati che si trovavano in presenza di questi cavalli, no, in questo caso le masche, rischiavano di venire in qualche modo rapiti e trascinati, boh, in mondi infernali, e chissà poi che fine avrebbero fatto, cioè non avrebbero più fatto ritorno. E quindi era una sorta di ammonimento. Ricordiamoci che la notte è sempre il momento in cui le masche operano, quindi un momento dove bisogna stare proprio un po' al riparo, quindi chiusi in casa, tranquilli, pregare, rosario, far tutti gli scongiuri del caso, e sicuramente non andare in giro, o anche solamente guardare fuori, insomma cacciare fuori il naso dalla finestra, ecco, quindi una sorta di ammonimento, mettiamola così, però un ricordo che continua, ripeto, a in qualche modo trasmettersi, no, di generazione in generazione, è arrivato anche ai giorni nostri.
Come quando ai bambini gli si dice: attento all'orco, attento alla strega o attento al lupo, cioè sì. sono quelle figure che si usavano magari un tempo per far stare tranquilli i bambini, per
insegnare proprio l'obbedienza, erano un po' degli spauracchi, mettiamola
così. Esatto. E Babao, famosissimo Babao.
Sì. L'uomo nero, anche l'uomo nero, no?
Certo. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Mi piacerebbe anche che tu raccontassi un'altra storia che magari ti piace raccontare, che parli proprio di queste leggende particolari. Magari nel modo con cui, come lo fai normalmente quando fai la narratrice, quindi per far capire anche alle persone come sono le tue, come esponi questi racconti.
Ma allora, diciamo che dipende molto dal pubblico, nel senso che se mi capita di avere delle persone adulte, mi spingo magari un po' di più a esagerare e diciamo che mi baso molto, ad esempio, sull'esperienza che mi è stata riportata ovviamente di mio bisnonno materno, e quindi modulo moltissimo la voce. Quindi ci sono dei momenti in cui parlo più veloce, dei momenti invece in cui parlo più piano, dei momenti in cui faccio delle pause, ma sono dei silenzi proprio carichi, densi di significato, no? Per far rimanere un po' lì
il suspense.
Come vogliamo dirla. Se invece ho dei bambini, mi è capitato anche di fare narrazione per i bambini, io adatto le storie. Una volta non succedeva, è così, una volta come si raccontava agli adulti si raccontava anche ai bambini, senza filtro, quindi se avevano paura e pazienza,
affari loro.
Esatto, ora invece non me lo posso permettere, anche perché sennò poi i genitori riescono ancora ad avere insomma dei problemi, ma poi non voglio spaventare i bambini, ci mancherebbe altro. Quindi cosa succede? Cerco di adeguare la narrazione a loro perché possano comprendere e divertirsi, e più che altro ci sono dei momenti molto ripetitivi, nel senso che io li coinvolgo in gesti oppure nel riprodurre dei suoni, in modo tale che si sentano tanto coinvolti e soprattutto non perdono l'attenzione, perché se già noi adulti l'abbiamo proprio, no, frazioni di secondi di attenzione, figuriamoci i bambini, no, che già sono iperstimolati. Uh-huh. E quindi lo faccio in questo modo qua, ecco. Poi gesticolo anche molto, giustamente, perché una volta proprio si faceva anche così, e non è mai una lettura, è sempre un qualcosa che io so cosa devo dire, ovviamente, ma non è tra l'altro uno studio memorico.
Certo.
Come viene? Anche viene. In base alle espressioni che vedo del pubblico.
Certo, va bene, dai, allora, anche se chi ci ascolta non vedrà ovviamente le tue mosse, le tue movenze, raccontaci una storia carina che magari ti è rimasta nel cuore, insomma, che ti fa ogni volta magari venire un piccolo brivido.
Oh, cavolo, ce ne sono talmente tante che è difficile individuarne.
Però una. Abbiamo spazio solo per una.
Abbiamo spazio per una. Allora, quello che potrei raccontarvi è di una certa Carlota, detta anche Catlina. Ma sapete cosa vuol dire Catlina in dialetto di Langa?
No.
La morte!
Addirittura.
Esatto, quindi figuriamoci già che premesse ha questa storia. Quindi Carlota, detta Catlina, è una signora di una certa età, rimasta vedova, comunque molto giovane, e il marito, ahimè, è morto in circostanze, diciamo così, un po' sospette, misteriose. In paese la guardano sempre un po' distorto, anche perché lei ha una famiglia di cui ormai è diventata la matriarca, che tiene ben sotto scacco. E cosa succede? Che prima di tutto controlla sempre le finanze, tutto quello che si mangia, tutto quello che si beve, perché è davvero molto tirchia. E cosa succede? A forza di controlla che ti controlla, non è mai soddisfatta, perché vede sempre che spariscono delle cose. Effettivamente, le nuore di notte aspettano che lei vada a dormire e poi, di nascosto, spiluccano qualcosina, qualche dolce, bevono qualche tisana, ma nulla di che, vogliono così lasciarsi andare a qualche piacere, no? Unica cosa che poi, il giorno dopo, la nostra Carlota Catlina sa sempre esattamente cosa hanno mangiato, cosa hanno bevuto, o proprio riesce a fare il resoconto perfetto. Una volta, due o tre, a un certo punto, vedono una presenza un po' strana, non ci avevano mai fatto caso. C'è un gattaccio nero, col pelo tutto arruffato, che le guarda, lì le fissa. Alla fine dicono, ma riusciremo a cacciarlo sto gattaccio? Succede ogni sera, da quando lo notano, all'ennesima volta che lo vedono, prendono un pentolone o di acqua bollente, alcuni dicono, o di olio bollente, e glielo lanciano proprio sopra. Quindi sto gattaccio se ne va via, vabbè, immaginiamo quali...
pelato.
Sì, assolutamente, tutto spaventato e sicuramente arrabbiato, anche addolorato, insomma, per quello che gli è successo. E il giorno dopo, guarda caso, Carlota Catlina, che è sempre la prima a scendere, quindi si presenta sempre lì puntuale, non ce n'è traccia, cioè non si vede né bianca né nera. Allora i familiari si preoccupano e dicono: andiamo un po' a vedere cosa succede, no? La porta della camera da letto è sbarrata, chiusa a chiave, però sentono dei lamenti. A un certo punto provano, niente da fare, non riescono ad aprirla, la sfondano e vedono Carlotta, detta Catlina, tutta quanta ustionata sul lato del corpo. E da lì capiscono che quel gattaccio in realtà era una maschera e ancora era Carlotta Catlina. Poi la storia è ancora molto più lunga perché va avanti con degli dei finali che sono diversi tra loro a seconda un po' di chi la racconta, però diciamo che questo è un esempio di trasformazione, ad esempio della maschera in un gatto nero, che tra l'altro è un qualcosa di molto tipico e ricorrente.
Eh beh, il gatto nero, diciamo, in molte culture rappresenta un po' la sfortuna, no? La minaccia proprio a una vita serena, come il gatto che attraversa la strada, chissà perché, poverini. Però vabbè, molto, molto carina e anche affascinante. Beh, spero anche che ti si riesca a venire ad ascoltare in qualche occasione.
Fantastico.
E quindi tutte queste storie, tutte queste leggende che tu raccogli, elabori, lavori, studi e poi metti in pubblico, perché alla fine le lavori per portarle al grande pubblico e all'attenzione di grandi e piccini, dove possiamo venire ad ascoltarle? Quali sono i tuoi canali principali?
Allora, io per il momento mi baso molto su Instagram e su Facebook. Diciamo che su Instagram è un po' il canale che prediligo, mi sento così molto a casa. E generalmente pubblico, vabbè, almeno 2 o 3 volte a settimana, esco con dei reel, adesso poi anche affinato un po' i caroselli, perché anche lì c'è stato un momento di assestamento da quel punto di vista lì. E più che altro una cosa che ci tengo a ricordare è che, parlando appunto di maschere, io ho cercato di raccogliere le storie delle maschere, comunque le sto continuando a raccogliere, attraverso un atlante. Io lo chiamo atlante perché mi fa molto figo, non impegna, ma è una cartina, diciamo così, del Piemonte, digitale, interattiva, dove attendere ogni località avrà la propria narrazione di masche, lì le masche, chiamato tracce di masche, perché hanno lasciato le loro tracce, che siano storiche, leggendarie, quindi c'è la possibilità poi di leggere le loro storie in formato libro sfogliabile, digitale, con l'illustrazione della mia amica Ilaria Miniti, che ha anche illustrato l'Atlante, e audio per chi non ha voglia di leggere. La leggo io la storia.
Ecco, perfetto. Allora, neanche quella fatica. Quindi allora, su Facebook oppure su Instagram, come si chiama?
Allora, Folklore con la K in Piemonte. L'iniziativa di cui ho parlato è Tracce di Masche, la trovate anche online digitando proprio Tracce di Masche, c'è la pagina di atterraggio, oppure il link in bio, il link che c'è appunto nella biografia di Instagram, dà l'accesso. È un'iniziativa gratuita, comunque ci tengo a precisarlo.
Eh beh, no, comunque
a mappare altre zone.
Allora, innanzitutto ti ringraziamo per essere stata qui a Wildline, ma anche a Extravaganti, per aver portato la tua esperienza, perché sono comunque storie, sono esperienze di divulgazione, ma anche di ricerca, di lavoro, di un grande lavoro che è molto importante per la nostra Italia, ma io direi anche per tutto il mondo, se vogliamo generalizzare, perché le storie antiche, le storie che ci tramandano i nostri nonni, i nostri zii, i nostri padri, anche se vogliamo arrivare un po' più vicino a noi come età, sono molto importanti per la cultura generale, quantomeno della zona, no? Quindi del posto e della zona dove abitiamo. Però questo è un inizio per dare anche a qualcun altro lo spunto per iniziare anche a divulgare queste informazioni, che effettivamente sono sconosciute. Per l'amor di Dio, non tutti sono appassionati di questo, però è bello anche ogni tanto sentire queste storie, questi racconti che ci portano un po' indietro nel tempo, che non ci appartiene forse nemmeno più. Quindi Cristina, grazie del tuo lavoro, grazie per tutto quello che fai, e speriamo di dare sempre un input e una sorgente di iniziativa a chi ci ascolta.
Grazie Gian e grazie mille Nicola, è stato bellissimo stare qui con voi.
Grazie mille Cristina di aver raccontato le tue storie e di essere stata nostra ospite.
Grazie, grazie mille anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Che...
Ma guarda, credo ti ringrazieranno anche loro, specialmente le persone a cui interessano questi temi e hanno gradito questa puntata. Io ringrazio tutti, vi rimando a martedì prossimo tra 7 giorni con un'altra puntata di Extravaganti, precisamente la numero 245, e per ora vi saluto e vi auguro una buona continuazione di settimana. Ciao Nick, anche a te, grazie della collaborazione e in bocca al lupo a tutti.
Grazie Gian, buona serata e buonanotte a te e ai nostri ascoltatori e ricordate, tenete gli occhi puntati al cielo. Ciao, alla prossima puntata!